è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 1837 800 24 00 24, il numero di telefono per chiamarci in diretta, ormai lo conoscete, fino alle 21 i vostri interventi sui fatti del giorno, sms 349 238 6666, la zanzara @ radio24.it. Andiamo subito con Studio Aperto.
Shock a Milano, arrestato per pedofilia il gallerista Francesco Tadini, figlio del pittore Emilio. Per gli investigatori era pronto a pagare migliaia di euro per bimbe dai 3 ai 10 anni, a tradirlo le intercettazioni e la memoria del computer. Botte e ceffoni ai bambini, in cella a Catania una maestra d'asilo. I piccoli raccontavano a casa delle violenze subite. Un papà, non immaginavo che fosse tutto vero, ad incastrare la donna alle telecamere nascoste. Golfo del Messico, continua la fuoriuscita di greggio dalla piattaforma petrolifera esplosa. La marea nera è ormai grande due volte il Belgio e si avvicina rapidamente alla costa. Per fermarla, l'ultima speranza è incendiarla con roghi selettivi. Si droga, non può fare il papà.
Sky TG24, titoli. Di colpi,
Trasi, Argento e l'ex crisi greca, le borse respirano, ma Atene avverte, le misure saranno dolorose. Scontro nel PDL, Bocchino si dimette e accusa, epurato da Berlusconi. Schiaffi e spinte ai bambini, arrestata nel catanese una maestra d'asilo.
Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno. Presidente, siamo con te.
Meno male che Silvio c'è.
Presidente, siamo con te.
Meno male che Silvio c'è.
Beh, è evidente che è un inno che non mi piace, non perché non mi piace che ci sia Silvio, ma unicamente perché un partito, credo che in questa fase post-ideologica, non abbia bisogno di inni.
Presidente, siamo con te.
Qual è passata l'epoca degli inni di partito?
Sì.
È finita con gli scontri ideologici. Cioè, dal giorno della caduta del muro di Berlino non c'è più bisogno che un partito abbia un inno.
Vabbè, insomma, discussione intorno all'inno Meno male che Silvio c'è, composto un paio di anni fa, se non sbaglio, da Andrea Vantini, autore e compositore. Buonasera.
Buonasera a voi.
Vantini, state? Bene, lei?
Molto bene, grazie.
Dove si trova in questo momento?
Mi trovo a casa con mio figlio.
Senta Vantini, ma ha sentito, Vanfini non sta bene quest'inno che lei ha creato ed è diventato un po' la colonna sonora del PDL, diciamo la verità, in tutte le manifestazioni, anche a quella più recente, credo sia stato mandato, quella elettorale sì, a Roma. Ma sì, insomma, come vuole rispondere a Fini?
Ma io credo che il presidente Fini abbia ancora compreso che non è stato un inno voluto dai coordinatori piuttosto che dai fondatori, ma dalla base, dal popolo. Io l'ho scritta, dopodiché il popolo l'ha presa a battesimo ed è diventata, come diceva giustamente lei, la colonna sonora. Per cui trovo abbastanza fuori posto, sinceramente, con tutto il rispetto per il presidente Fini.
Secondo Fini, naturalmente, lei l'ha sentito anche Bocchino, no, non c'è bisogno di inni. Insomma, Fini si è un po' fissato su questa cosa dell'idolatria nei confronti di Berlusconi, il Berlusconi plebiscitario, populista, e dunque, certo, non gli sta bene quest'inno. Meno male che Silvio c'è. L'ha mai cantato, tra l'altro, Fini quest'inno, secondo lei?
Io questo non lo posso sapere.
Potrebbe averlo cantato durante la campagna elettorale del 2008.
Guardi, le dico, ho notato durante anche le apparizioni televisive che molti degli esponenti del Popolo della Libertà sul palco col presidente Berlusconi la canticchiavano. Per cui è più che evidente che ha dato l'esito più che sperato. Ribadisco ancora però un concetto, secondo me deve essere...
Che concetto? Un concetto
che va ribadito fortemente. E se Fini non ha trovato nessuno che gli scrivesse una canzone, non se la deve prendere. Evidentemente il presidente Berlusconi ha un carisma tale che ha fatto sì che qualcuno la scrivesse e poi qualcun altro decidesse di cantarla e di farla sua, ma a prescindere dalla bellezza del brano, è proprio il concetto che è vincente.
Ho capito.
Molti
dunque
amano il presidente Fini e di conseguenza sì, il presidente Berlusconi di conseguenza viene cantato per dirgli presidente siamo con te.
Ho capito. Perché dunque come ha detto lei, dunque molti amano, ripeta un po' questo concetto.
Molti moltissimi amano il presidente Berlusconi e quindi hanno cavalcato questo concetto: presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è. Se Gianfranco Fini, presidente Fini,
sì,
non ha trovato nessuno e che ha avuto la bontà di scrivergli una canzone, diventa un problema suo. Secondo me fa brutta figura dirlo.
Meno male che Fini c'è, insomma, dovrebbe essere.
Se il presidente Fini me lo chiede, volentieri gli facciamo una versione tutta per lui.
Come la farebbe la canzone per Fini, Vantini?
Ma dopo presidente siamo con te ci può stare, meno male che Fini te, Fini c'è, ci può stare, meno male che Bocchino c'è, ci può stare tutto, no?
Addirittura Bocchino, non esageriamo, insomma.
No, ma sì, forse stiamo un po' esagerando, però concettualmente questo è.
Dunque, secondo lei, siccome questa frase di Fini pronunciata a porta, se non a Ballarò, anzi a Ballarò, che cosa nasconde? Un po' di invidia?
Ma io credo che potrebbe anche esserci un po' di invidia, ma è un uomo così intelligente, il presidente Fini, che sarebbe meglio occuparsi di politica.
Ma perché non c'è un Vantini per Fini?
Ma che ne so, forse proprio verrebbe una questione di carisma. Dobbiamo tutti ricordarci di chi siamo, di cosa facciamo e anche a un certo punto accontentarci e riconoscerlo. Non la vedo una cosa così drammatica. Mi consente una cosa, volevo ricordare al dottor Vesta.
Non utilizzi
una cosa importante, frasi... non l'ha scritta Mariano Ficella, ma l'ha scritta Andrea Vantini. Tutto qui.
E perché? Che hanno detto? Che era di Apicella?
È la seconda volta che pariano un amico. Attenzione, non è questo. Solo che l'ho scritta io, credo sia più corretto dire che l'autore sia Andrea Vantini, non Mariano Apicella.
È amico suo Apicella?
Ma è una persona alla quale voglio anche molto bene, è simpaticissimo. Per cui non c'è nessun problema con Mariano.
Senta, ma lei non le canta poi le canzoni? Chi la cantava poi in questa versione? Le canta pure le canzoni? Meno male che si piace.
L'ho incisa io e poi l'hanno incisa un sacco di attivisti del Popolo della Libertà. Tutti
Cioè la voce originale è sua, no? C'è anche la sua
voce? La prima versione sì.
E come faceva? Come faceva la canzone con la prima voce? Le posso chiedere? Così, dalla voce...
No, il testo e la musica rimangono quelli. Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è, e questo è rimasto. Dopodiché però è stata ricantata da diverse persone con coro, quando poi è diventata inno del Popolo della Libertà.
Ma lo sai che la canta bene lei? Me la ripete un attimo?
Ma volentieri. Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è.
Perfetto.
Dopo averla scritta mi riesce anche
Certo, per carità, non volevo mettere in dubbio questa cosa. Senta, ma per inventarsi un inno del genere ci vuole anche da parte di chi lo fa un amore particolare, una sorta di, io lo dico esplicitamente, di devozione nei confronti di Berlusconi, che dice?
Ma devozione mi sembra una parola grossa. Senz'altro io sono sempre stato molto affascinato dal presidente, ma lo sa, glielo ben detto anche.
Vabbè, questa è l'idea. Per comporre una canzone di questo tipo bisogna essere affascinati, avere una certa idolatria nei confronti di Berlusconi, o no?
Una
fascinazione particolare.
Una parola grossa, un fascino senz'altro, rispetto senz'altro. E guardando una trasmissione di Michele Santoro, le dico sinceramente, non ricordo più che trasmissione fosse, perché sono passati parecchi anni, presi la chitarra e nacque questa canzone. Ma inizialmente in modo assolutamente spontaneo, poi
com'è che è nata questa canzone?
Ma è nata guardando questa trasmissione di Santoro, dove ancora una volta c'era un processo televisivo, secondo me.
Ma quando? Che anno?
2002.
E che ci ha messo 6 anni poi per arrivare, diciamo, agli onori questa canzone, per essere così accreditata. 6 anni per arrivare, diciamo.
Le assicuro che non è che sia così semplice avere un brano e portarlo a cospetto del presidente.
No, certo, scusi, la frase meno male che Silvio c'è, le strofe, cioè la musica, lei l'ha fatta nel 2002.
Sì.
E poi 6 anni ed è diventata, diciamo, la colonna sonora del PDL.
Dopo 6 anni è arrivata evidentemente sul tavolo del presidente e gli è piaciuta. Questa è la verità, e non c'è nulla di più.
No,
di
per carità.
Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno.
Eccoci qui con Andrea Vantini, autore e compositore e soprattutto autore della canzone che state ascoltando, e meno male che Silvio c'è, contro cui si è scagliato, uso un termine forse un po' forte, Gianfranco Fini. Senta Vantini, questa è la sua voce, quella che stiamo ascoltando?
Sì, beh sì, che ancora adesso devo mettermi la mano sul cuore quando l'ascolto.
Addirittura, esagerato.
Ma in casa lo facciamo quasi tutti quando passa la canzone.
Cioè, no, mi spieghi bene questa cosa qua. In casa lo facciamo quasi tutti, chi si riferisce? A sua moglie?
A mia moglie e ai miei figli, non ho altri in casa.
Pure i figli.
Tutti.
Cioè, mi spieghi qual è la scena? Quando sente questa canzone?
Quando passa in TV la canzone, perché ormai il CD l'abbiamo fuso a forza di sentirlo ai bei tempi, ancora l'istinto è quello di mettere sempre la mano sul cuore.
L'istinto? Eppure i suoi figli lo fanno?
Certamente.
E quanti anni hanno i suoi figli, mi scusi?
Francesco ne ha 14 e Mattia ne ha 18.
18, dunque sono insomma, ragazzi, ragazzotti cresciuti.
Allora, ragazzotti.
Ragazzotti cresciuti e si mettono la mano sul cuore.
Certamente.
Ma così, per ridere oppure seriamente?
Ma a questo punto non si sa più.
Non si sa più.
È diventato una quasi...
Un po' per scherzo, diciamo la verità.
Un po' per scherzo, ma non bisogna prendersi troppo sul serio. Forse un altro problema del presidente Fini. Non bisogna prendersi troppo sul serio nella vita, non vale la pena.
Dunque,
il presidente Berlusconi l'ha insegnato questo.
E dunque anche questa storia della canzone non doveva prenderla troppo sul serio. Perché perché fare riferimento a questa canzone?
Ma non lo so, ripeto, io rimango della
no,
mia
dico,
idea.
No, dico, probabilmente perché si prende... È vero, non è sbagliata come idea. Perché prendere troppo sul serio una canzone? Un
tanto
inno,
non sposta
no?
Nulla,
No, ma è interessante questa...
Chi ama Berlusconi continuerà ad amarlo. Io ho un sacco di parenti che le assicuro lo amano molto poco Berlusconi.
Lei lo ama invece?
Chiedo scusa, stavo dicendo, ho molti parenti che non lo amano affatto, in senso lato, ovviamente, quando si parla di amore in
certo,
questo caso.
È chiaro.
Che ovviamente non sono tanto contenti.
Ma, lei quanto
ma nessuno si arrabbia, no?
No, certo. Ma lei quanto lo ama? Da 1 a 100? 100 si può dire?
Beh, se per amore intendiamo sempre il concetto di rispetto e stima, 200.
200. Senta, ma lei con questa storia della canzone, mi dica la verità, Mantini, lei fa l'autore e compositore di mestiere, no?
Sì, certo.
Di mestiere. Quanto ci ha guadagnato questa canzone? Un bel po', giù, per carità, legittimamente,
Guardi, con la massima onestà intellettuale, molto meno di quanto avrei creduto.
Cioè, molto meno che significa? Decine o centinaia?
No, no, molto meno, nel senso che...
Decine o centinaia?
Di, ma no, adesso è inutile che entriamo in questo inutile dettaglio. Il concetto è un altro, è che mi aspettavo, vista la diffusione, una... Ma io non avevo mai fatto una cosa nazionale, per cui, non essendo Baglioni, che forse lui ne sa più di me, forse le mie aspettative erano sbagliate.
Vabbè, Mantini, la ringrazio. Senta, prima di lasciarci, lei in questi ultimi 2 anni, tra l'altro, che ha fatto? Cioè, da quando è uscita fuori, meno male che Silvio c'è, che ha fatto nella vita?
Guardi, ho fatto una cosa bellissima che uscirà a luglio, però non gliela posso dire adesso, ma se ci risentiamo a luglio, forse rideremo ancora.
Mi lasci con le prime strofe, però, come prima, perché erano straordinarie.
Come dice, scusi?
Mi lasci con le prime strofe che mi ha cantato prima, che mi ha intonato prima perché erano straordinarie, me le ripete un po'?
Chiudiamo con l'inciso, allora.
Chiudiamo con l'inciso.
Speriamo che in tanti in questo momento la cantino insieme a me.
Vada.
Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è. Solitamente quando la cantiamo in pubblico, meno male che Silvio c'è, lo dicono tutti gli altri. Ora così non lo posso fare, però... È come se l'avessi fatto.
Mantini, però intorno a Berlusconi gira un sacco di gente, come è normale che sia. Adesso voglio farle sentire questa cosa, mi dia un giudizio da autore e compositore. Il senatore Cosimo Gallo, qualche giorno fa, lo abbiamo mandato in onda, ci ha regalato queste cose. Una sera si è presentato in una cena a casa di Berlusconi, a casa del Presidente del Consiglio, e ha aveva scritto prima delle note e le ha cantate davanti a Berlusconi. Senta e giudichi.
Dalla ormai storica discesa in campo all'altrettanta riuscita scelta di campo, dalla dura e difficile traversata del deserto al famigerato tridente fallimentare, con gli alleati sempre intenti a sparigliare, quanta fatica in più ti è toccata fare. Quale però a questo punto per tutti la morale? È presto detto, con Berlusconi unica punta, non c'è proprio nessuno che la spunta. Occhietto, Rutelli e Veltroni, per la storia, hanno perso con te di brutto le elezioni. Anche il furbo D'Alema, esperto in ribaltoni, ha dovuto rassegnare le dimissioni. Solo Prodi è stato più fortunato, ma anche lui in pensione anticipata hai collocato. Direbbe il poeta immortale, 2 volte nella polvere, 3 volte sull'altare. A conclusione, mio caro Presidente, ognuno di noi ti è grato e riconoscente, ma non è ancora finita, perciò prego il Signore che ti protegga e ti assicuri lunga vita.
Mantini, voto da 1 a 10 al senatore Gallo.
Ma 12, sono commosso, me la mandi via mail, voglio sul telefono.
Adesso sta scherzando lei, Mantini, però.
No, invece è bella, perché?
È bella che cosa? La voce è quella che è il senatore Gallo, perché è anche un vocione simpatico.
Doppiatore, no, ma vabbè, è graziosa, simpatica.
Gliela mando via mail.
Mi farebbe una gentilezza.
Grazie, buona serata.
Arrivederci a tutti.
18.53, andiamo a Parma. Antonio, buonasera, primo ascoltatore della serata. Vediamo se ha resistito per un quarto d'ora a questa storia dell'inno di Berlusconi. Antonio.
Ciao, ciao Cruciani, ascolta, innanzitutto non mi sei molto simpatico.
Ci diamo del lei o del tu? Decidiamo, diamoci del lei, forse è meglio, che dici?
Come vuoi, non c'è problema.
Come vuole allora, diamoci del lei.
Ascolta, ascolta, allora ti volevo puntualizzare una cosa. Prima l'inno che diceva, cioè le parole dell'inno è stato Santoro che avevano litigato con Berlusconi per telefono, c'era stato un battibecco. Allora Santoro ha detto, meno male che Berlusconi c'è. Ed è finita la comunicazione. Poi il tipo lì si vede che ha diciamo preso spunto, è stato molto intelligente e ha fatto questa canzone.
Vabbè, lei che mi vuole dire su questa canzone?
Diciamo che è stato abbastanza è una cosa furba perché in un inno c'è sempre un pezzo di cuore, un pezzo di patria, un pezzo di qualche cosa che la gente lo sente.
Dunque è orecchiabile, va bene,
è orecchiabile.
E sbaglia Fini a dire che non ci vogliono gli inni, anche Bocchino dice più o meno le stesse cose.
È certo.
Sbagliano.
Assolutamente.
Va
no.
Bene,
grazie. Non ci vogliono gli inni.
Non ci vogliono. Allora, non ho capito, dice che ci vogliono o che non ci vogliono?
No, non ci vogliono.
Non ci vogliono lì. È roba vecchia. O comunque se non è vecchia è roba da così, da paesi un po' che hanno questo culto della personalità, eccetera, no?
Allora, non è il culto della personalità, è il culto di vedere una patria, un qualche cosa che ti appropria.
Scusi, ma qui la patria non c'entra niente, si parla di
certo
Berlusconi. C'entra la patria, Antonio, la sua interpretazione della linea di Berlusconi. Grazie, Pierluigi da Monza, buonasera.
Buonasera a lei. Volevo fare questa considerazione, dottore, riguardo al concetto di inno. È sicuramente un qualcosa di molto simpatico, orecchiabile, che ha fatto anche una buona azione di marketing, bisogna dire. Le critiche del presidente Fini possono essere un pochettino quelle viste anche da una persona, elettore di centrodestra come posso essere io, con simpatie magari un po' più verso N che non verso la Forza Italia, ma questo non importa, perché mi considero elettore di centrodestra. Comunque quello che significavo era questo.
Pierluigi, io voglio capire, lei ci ha messo 30 secondi per non dirmi nulla, siccome stiamo per chiudere la cosa, questa vicenda dell'inno è una... va bene quest'inno oppure no? Pierluigi, andiamo al sodo.
Così non va bene, nel senso che non mi dà spazio di pensare a un domani del PDL quando, il più tardi possibile per carità, Berlusconi dovrà lasciare.
Ma è già pronto, meno male che Fini c'è, ha detto Vantini.
Mi auguro di no, non per Fini.
Cioè non ci vogliono queste canzoni riferite ad una persona, lei dice, non ci vogliono queste canzoni.
È la persona che ci vuole, se deve esserci un inno posto che qualcuno desideri che ci sia, nel quale volendo non c'è nulla di male.
Va bene, grazie Pierluigi.
E a questa volta me la paghi cara, io divento come una zanzara. Questa volta me la paghi cara, io divento come una zanzara.
Eccoci qui alle 19.18, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Andiamo a sentire il TG3.
Italo Bocchino si dimette dalla vicepresidenza del gruppo PDL e attacca Berlusconi, mi ha epurato il premier con fini rottura insanabile. Si stringono i tempi per gli aiuti alla Grecia dopo il colloquio Obama-Merkel, borse e mercati in ripresa ma per Atene in arrivo pesanti sacrifici. Le inchieste sui grandi appalti, non mi lascio intimidire, dice il ministro Scajola, coinvolto per una casa che sarebbe stata acquistata con fondi neri. Quattro ragazzi pestati in caserma Ferrara erano stati fermati per ubriachezza, adesso c'è un video, indagato un carabiniere. 10 giorni fa la tragedia di Ventotene, 2 ragazze travolte e uccise da una frana, il papà di Sara a TG3, non dimenticate mia figlia e Francesca. Senza soldi per i corsi di recupero, tutti bocciati oppure tutti promossi col 6 politico, e l'allarme del preside di un liceo lomano alla Gelmini. La marea nera nel Golfo del Messico, Obama mobilita tutte le forze disponibili, ogni giorno si riversano in mare 5.000 barili di greggio.
Bene, andiamo a Sky TG24.
Atene pronta a scelte dolorose dopo gli aiuti, le borse in grande risalita. Scontro sulle dimissioni di Bocchino, lui si lamenta, epurato da Berlusconi.
Riforme D'Alema scatti G24, il vero ostacolo è il presidente del Consiglio, dice.
L'inchiesta a grandi appalti, Scajola al contrattacco, non mi lascio intimidire.
Pedofilia, la CEI promette giustizia per le vittime e rigore con i colpevoli.
Maestra che maltrattava i bambini incastrata da una telecamera è stata arrestata.
Marea nera in Louisiana, interviene il Pentagono, dichiarato lo stato di emergenza.
Inghilterra al voto, l'ultima sfida in diretta alle 21.30 su Sky TG24.
L'Europa si inchina a Mourinho e in finale con il Bayern l'Inter sogna la tripletta.
I nuovi Agnelli elettrizzano la Juventus, Andrea si dice orgoglioso e pronto a investire.
Continua la sfida di Gianfranco Fini, soprattutto in televisione, ieri sera a Porta a Porta. Sentiamo.
Io continuerò a dire queste cose, piaccia o non piaccia, all'interno del mio partito e in tutte le occasioni in cui ne avrò la possibilità, perché sono convinto che questo serva innanzitutto a quegli elettori che hanno votato il PDL, perché vogliono che ci siano dei cambiamenti veri, ma vogliono anche che siano salvaguardati alcuni principi fondamentali.
Sono presidente per meriti.
Essendo però presidente della Camera, non in ragione di un concorso vinto e nemmeno in ragione di un cadeau del presidente del Consiglio, ma in ragione di una storia politica, io rivendico il dovere di continuare ad affermare alcuni valori che sono, secondo me, valori della destra, almeno come io la intendo, una destra che non ha la bava alla bocca, una destra che ascolta prima di insultare, e se questo può dar fastidio, mi dispiace, ma continuo.
E ridai ancora con la bava alla bocca, è una fissazione ormai di Fini. C'è una caccia alle streghe, almeno ci potrebbe essere. Fini, caccia alle streghe.
Gli assenti ci sono sempre stati.
Che erano da
Se
tutte
si
le
parte
parti.
Dal presupposto che oggi il governo è stato battuto per un voto perché c'è stata la trappola degli amici di Finca, allora siamo alla caccia alle streghe.
No. Erano troppi gli assenti.
Quindi,
per fare una
con l'autorevolezza.
Berlusconi sbaglia su Saviano.
Quando il Presidente del Consiglio dice che Saviano con Gomorra in qualche modo rende la criminalità italiana una delle criminalità più potenti del mondo, beh, io Berlusconi si offende perché dico quel che penso. Io dico quel che penso. Presidente del Consiglio è meglio che queste affermazioni non le faccia, perché sarebbe come dire che Camus con la peste era un untore, no?
E infine il giornale di M, sentite.
Ma questo non ha nulla a che vedere con gli insulti e con gli attacchi di tipo personale o familiare. Quello è un giornalismo che sguazza nel fango, per usare questa espressione e per non citare una materia organica che rese famoso Cambron, e credo che ci si debba rendere conto che quando si arriva anche a questi livelli si va oltre il livello della decenza, insomma, no?
E la solidarietà di Berlusconi in ritardo.
Poi ho visto che c'è stata anche la solidarietà del fratello del direttore di un giornale. Si dà caso però che non sia stato un incidente, o non li legge, oppure chissà perché soltanto oggi la solidarietà.
Del fratello di un direttore?
Di un editore.
Ah, di un editore. Ecco, sì.
Beh, lei sa, no, chi è.
Certo, certo, certo.
E va bene, a proposito della vicenda del giornale, su cui torniamo per un ultimo appunto, l'opinione, controcorrente, chiamiamola così per semplificare, di Filippo Facci sulla vicenda del giornale e della suocera, tra virgolette, di Fini.
L'unica spiegazione è che parlare ossessivamente di Gianfranco Fini faccia vendere più copie. L'unica spiegazione, dicevo, al fatto che il giornale, Libero, il giornale di centrodestra, picchiano, insomma, continuano su Fini, ecco. Ieri 1 milione alla suocera di Fini, perché adesso c'è anche il problema della suocera. E oggi Fini non smentisce, ci insulta, presidente della Camera, minaccia ritorsioni, parla di giornalismo di... Vabbè, perché abbiamo raccontato come la TV di Stato usa 1,5 milioni di nostri euro. Magari è interessante come notizia, ma è la notizia principale da dare sulla prima pagina del giornale, visto che non ci sono irregolarità, a quanto pare.
un po' di teatrino adesso con Omnibus che ci ha offerto Pardi, Pancio Pardi, Italia dei Valori contro Stracquadanio, PDL.
Craxi è quello che ha aumentato a dismisura il debito pubblico e Craxi è il padre del frutto e Berlusconi è il frutto avvelenato di Craxi. Berlusconi ha avuto le televisioni regalate con una cosa impropria che ha anche pagato con 21 miliardi.
E ancora Pardi versus Stracquadanio, dici favole, dici stronzate.
Il problema è che tu, Giustamente, tu riesci a non farmi parlare, capito? Io sto dicendo.
Stai dicendo un mucchio di favole.
Va bene, e io sto facciamoli raccontare.
Se mentre parli
prima.
Te, se io mi alzassi a dire che tu dici un sacco di stronzate, cosa si dovrebbe fare? Si viene alle mani? Persona democratica, però francamente non ti sopporto.
Allora, scusate.
Sei al di fuori. Si capisce da che scuola venite, capito? Voi siete abituati ad avere il possesso totale delle cose. Non sei alla Fininvest, non sei a Mediaset. Sei il servo del tuo padrone. E lo so che devi sei il servo del tuo padrone. E devi venire continuamente a fare la lezione a tutti gli altri. E per questo sei veramente insopportabile. E qualcuno metta il bavaglio ideale.
Allora, noi
il bavaglio perché altrimenti
allora,
non sta
noi dobbiamo andare in pubblicità.
Col bavaglio
sì,
che dice
dobbiamo andare in pubblicità. Chiamo la pubblicità come i caschi blu dell'ONU.
Qui ancora non siamo in pubblicità, però vi voglio far ascoltare dopo questa sceneggiata mattutina a Omnibus qualcosa che riguarda Bocchino, perché oltre alla sfida di Fini c'è in parallelo quella che sembra concludersi, ma in realtà non è così, con le dimissioni dello stesso Bocchino da vice capogruppo del PDL della serie Chi se ne frega, che sembra concludersi appunto nella giornata di oggi. La disfida di Bocchino finita? Forse no.
Contestiamo il centralismo carismatico che decide durante una puntata di Ballarò, perché non gradisce ciò che sta accadendo a Ballarò, di dire che una testa deve rotolare. Evidente il tentativo da parte di Berlusconi in prima persona di arrivare ad un'epurazione mia per colpire l'area vicino a Fini. Essendoci stato una direttiva personale di Berlusconi, io ho ritenuto opportuno dare delle dimissioni irrevocabili per far comprendere che i nostri sono problemi esclusivamente politici e non di posti all'interno del partito.
Vista la situazione, le dimissioni sono irrevocabili e che non mi sembra che sia questo il clima di un grande partito che si chiama Popolo delle Libertà.
Della libertà.
Della libertà, esatto, c'è una sola libertà. Il dissenso non può essere tollerato. E allora se non è tollerato il dissenso, uno fa un passo indietro. Se Berlusconi vuole la mia testa, ecco la mia testa.
Ecco la mia testa, e dunque si è dimesso in maniera irrevocabile Bocchino. Degli ascoltatori mi mandano messaggi di questo tenore. Mascaiola, grande giornalista che è lei, cosa volete che vi dica su Scaiola? Su un'inchiesta in corso, cosa volete che vi parli? Degli assegni, di cosa? Parlatemene voi, chiamate 800 24 00 24.
Speriamo che la tolgano, perché è peggio di Forbice, lei è come Forbice, peggio perché fa finta anche di essere chissà una specie di democratico, mentre non lo è, non è niente lei,
non sono niente.
È un asservito
a chi?
al potere dominante.
quale potere dominante?
È quello del nostro governo, quello è asservito alla massoneria, che vuole che le dica,
e
io non la conosco. Le zanzare si schiacciano, ci stanno anche le racchette cinesi che fanno ciaff. Spero che lei incappi in una racchetta cinese che la frigga. Sarebbe una degna fine. Sì, lo schiaccio.
l'ascoltatore che ci chiamava da Roma ieri sera, Guido, 800 24 00 24, ma noi non siamo stati schiacciati, ancora no, siamo qui a sentire le vostre opinioni. Giorgio da Vicenza, buonasera.
Buonasera, voli alto così evita le palette.
Volare alto, sa, se si vola alto poi non si sa chi si trova volando alto.
Bravo,
quante persone si trovano volando alto, bisogna volare ogni tanto alto, spesso bisogna un po' volare basso, vabbè, insomma, stiamo parlando di filosofia.
Poi io cambierei l'inno a questo punto, come non c'è più niente da fare di Bobby Solo, forse è meglio che non, meno male che Silvia c'è, perché vista la situazione
e addirittura
ci sta più adatta.
Addirittura
sì, io...
cioè un inno pessimista lei vorrebbe mettere.
No, non è che io sono fra i 3.000 che hanno il diplomino dei fondatori del PDL, quindi pensavo a una cosa molto diversa, francamente.
Cosa, e il PDL?
Quando sento Fini mi riconosco in quello che dice, no? Poi magari uno può contestare il momento, il luogo, la situazione, però c'è un limite a tutte le cose. Adesso l'uscita anche di Bocchino, per carità, è vero che il ruolo di vicepresidente, di vicario, ha un'importanza più di posizionamento che non di che non effettiva.
Però un ascoltatore, Giorgio, un ascoltatore prima giustamente mi fa notare, ironicamente, sentiremo tutti la mancanza, e si riferiva naturalmente alla popolazione italiana, la mancanza di Bocchino. Adesso, per carità, dimettere anche qualsiasi vice capogruppo, non è questione di Bocchino. Però, insomma, questa questione è anche poco comprensibile, no? Le dimissioni.
Ma è una cosa interna.
L'epurazione, ci crede? Ci crede lei all'epurazione? Sì. Una delle parole più gettonate oggi. Bocchino epurato da Berlusconi dopo una telefonata.
Ma è come vogliamo chiamarla? Quando uno ti dice non lo voglio più vedere, questo è il capo assoluto del partito.
Anzi, allora io ti infilzo. Allora io
ci sono grandi scelte, cioè invitare uno dalla posizione di Berlusconi, che io ho votato e che seguo. Però mi rendo conto che se lui dice una cosa all'interno del partito è difficile che qualcuno...
Però mi scusi, farlo. Giorgio, adesso io voglio fare il bastian contrario rispetto a quello che sta dicendo lei, un po' l'avvocato del diavolo, anche se naturalmente ci credo a quello che dico, non è che lo faccio apposta. Però quando ti chiama il presidente del consiglio, che è anche il capo del tuo partito, e ti dice guarda che è meglio che non vai a Ballarò a parlare, adesso non so che toni abbia usato, probabilmente non questi, forse più autoritari, diciamo.
Probabile.
Perché in questo momento non bisogna fare polemiche, non bisogna dare l'impressione di avere il partito spaccato, eccetera. E uno dice no, presidente, io ci vado lo stesso perché è giusto, eccetera, eccetera. E l'altro gli risponde come ha riferito Bocchino, abbiamo solo quella versione, allora io ti infilzo. Vabbè, insomma, te lo chiede Berlusconi, non ci andare a Ballarò, no? Ma te lo chiede anche il presidente, qualsiasi presidente del consiglio, il capo del tuo partito, o no? Cioè, io ho questa idea forse un po' strana di un partito dove a un certo punto, se uno ha la maggioranza, comanda. Cioè,
Sì, però devi avere anche il diritto di replica, per carità. Poi
non mi pare che non ce l'abbia il diritto di replica.
Oddio, sa.
Ma Bocchino è la persona più invitata in tutte le trasmissioni,
Ah certo,
sì, in tutte le trasmissioni radiofoniche, televisive, eccetera,
infatti, eccetera. Lì, giornali. Io ho l'impressione che poi alla fine sia quello che sta facendo un po' il capro espiatorio, anche perché ha parlato tanto, diciamoci la verità, forse alle volte
forse troppo,
si è fatto
no?
Prendere la mano, si è fatto prendere un po' la mano, sa, credo che il momento...
Ma lei, come uno dei primi 3.000 del PDL, che ne pensa di questa divisione tra Berlusconi e Fini?
Ma io penso che purtroppo era abbastanza prevedibile sotto certi aspetti, perché già quando c'è stato il congresso il discorso del presidente Fini è stato un discorso politico, nel quale diceva dobbiamo essere plurali, dobbiamo riuscire a rappresentare il paese nel futuro, parlava già di immigrazione, lo hanno ascoltato per educazione certo, ma era ben evidente che l'aria era diversa da quella che si respirava la settimana prima quando si è chiusa l'alleanza.
Però non mi ha fatto capire da che parte sta lei.
No. Ma guardi, non ho problemi a dirlo. Nel senso
con chi? Con Berlusconi o con Fini? O con la coppia Fini-Bocchino?
Io sposo pienamente le teorie, le parole, anzi, più che le teorie di Gianfranco Fini.
Va bene, perfetto. Grazie, Giorgio, grazie.
Ok, grazie.
Gabriele da Milano, buonasera.
Pronto?
Gabriele, dica.
Buonasera.
Dica.
Sì, sono io,
Gabriele, parli, dica.
Volevo solo dire che
si pronunci.
Una canzoncina molto simpatica.
Quale? Meno male che Silvio c'è.
Sì, certo, è molto simpatica e l'autore pure è molto simpatico, solo che non è un inno però.
E che cos'è?
Che questa è una bella canzone da cantare quando c'è una convention, una riunione di partito, però l'inno deve avere qualcosa di maestoso e poi delle parole più auliche, non so, la libertà, che ne so, i doveri. Cioè, beh, se, grande, se, più maestoso,
ma
ecco.
guardi che c'è tutto questo, eh. Meno male che Silvio c'è, presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Vantini, come si chiama?
Sì.
Vantini.
Sì.
Beh, insomma, al di là di sì, simpatico sicuro.
Sì.
No, poi la scenetta con la famiglia quando passa la canzone, fantastico, che si mette la mano sul cuore, è fantastica.
È fantastico.
E, vabbè, lei dice insufficiente per un partito, Lino, non serve. Questo dice anche Fini, non serve per un partito. Sì, ma qual è il problema?
Ma
di
perché non serve per un partito? Cioè, non capisco perché deve dire che non serve. È qualcosa che unisce invece. Poi la musica, non c'è bene, c'è musica, parole. C'è una magia.
Dunque, a lei piace quest'inno? A lei piace?
Com'è?
A lei piace questo inno, questa canzone? Adesso non stiamo lì a distinguere.
No, mi piace come canzone, no? Ma non come inno, cioè è una canzonetta.
Vabbè, ma adesso vuole distinguere tra canzone e inno, è la stessa cosa più o meno.
Sì,
non faccia il pignolo, no. è la stessa cosa.
Guardi la Lega come sei intelligente, utilizza come inno qualcosa di eccezionale, maestoso, no?
Cioè?
Va pensiero.
Sì, ma non c'è solo quella, no? Come inno. È una delle cose che si utilizzano, va pensiero, durante i comizi, credo non ci sia solo quella, ma me lo faccio spiegare da Salvini adesso.
Ah sì, quello lo potrà spiegare meglio, sì.
Vabbè, Gabriele, insomma, lei non mi ha detto se quest'inno le piace, non le piace, se la polemica di Fini sull'inno ha senso oppure no.
No.
Non ha senso.
No, non ha senso. No.
Grazie, Alessandro da Livorno, buonasera.
Buonasera, dottore, mi sente?
Alessandro, dottore? La sento, dica, si pronunci,
ecco,
vada.
No, dicevo, sì, allora, io intervengo su questo. Intanto spezzo la lancia al solito sulla trasmissione, che sono favorevolissimo, al contrario del personaggio ieri sera, il Romano.
Ma anche lui è favorevole,
lo penso anch'io, però insomma ci ha dimostrato, cioè voleva dimostrare.
Ma se uno rimane
un po' in ridicolo.
Se uno rimane al telefono per un quarto d'ora.
È questo, sì. Poi sono sicuro che è in fila per telefonare. Dunque, Cruciani, io è questo il mio punto, la telefonata di stasera verte su questo.
Lei mi ricorda l'imbelbito di Pisa,
penso. Bravo, l'imbelvito di Pisa, sono proprio qui.
Però lei è di Livorno.
Di Pisa. Sì, io sono di Livorno, ma conosco bene l'imbelvito e conosco bene i pisani, perché guardi, ho un'azienda vicino qui a Sant'Emilio.
Ma pure conosce anche l'imbelvito?
Sì, di vista so che è lui, però non ci siamo mai, non abbiamo mai avuto.
E chi
occasione.
È? Perché è un personaggio conosciuto?
No, è un professore.
È un professore.
Sì, un insegnante.
Un insegnante, vabbè, ma come l'ha riconosciuto lei? Per telefono, quando ci chiamava?
No, io faccio un'attività che insomma.
Ma ho capito, però dove l'ha sentito? L'ha sentito qui da noi, alla Zanzara, no? Quando chiamava?
L'ho sentito alla Zanzara e poi insomma qui su Pisa,
sì.
Ripeto, perché io orbito molto su Pisa, ho sentito insomma l'amplificazione.
No, a me sta molto simpatico l'imbelvito.
Nel parlare, no, l'imbelvito anche a me, anche se sono contrario alle sue idee, perché io. Chiaramente lei lo sa che io sono un berlusconiano.
E come faccio a saperlo? Che c'ho
ci siamo già sentiti.
La palla di vetro? Eh beh, Alessandro, ma non.
Sono Alessandro di voi.
Non posso
comunque
ricordarmi.
Comunque, veniamo
tutto.
Al mio punto.
Dica.
Io rimango ancora una volta libito, perché continuiamo a lavorare, a fare, diciamo, istituzione con questo governo. È un governo che funziona, è un governo che ha dato ampia dimostrazione di cosa si può fare, perché è l'unico che ha lavorato negli ultimi 30 anni. Abbiamo un genio al governo, l'altra volta mi mise i violini, ma questo è. E penso al povero almirante che si era creato un delfino, no? Che ora ha girato questa frittata qui,
sì.
Lui e il signor Bocchino, eccetera, eccetera. Brutte cose.
Ecco, ma lei di Bocchino, che pensa di Bocchino? Lei che è un toscanaccio, di Bocchino.
Ma cosa vuole che pensa io di Bocchino? Bocchino è un
l'epurazione, parla.
Di turno. No, lui è un arrampicatore di turno. Lui
un arrampicatore
di
turno.
Cerca di farsi strada.
Non è un epurato, no, non l'hanno fatto fuori, non è un epurato.
Ma io penso che si meriti l'epurazione. va bene?
Perché? Perché mi dica una ragione. Mi dica una ragione. Perché
ha perso ogni onore anche il suo capo, che è Gianfranco Fini.
Ha perso ogni onore, vabbè.
Sì, ha perso ogni onore perché insomma quando hai detto delle cose, sei venuto nel governo, hai preso dei consensi e poi insomma anche te da arrampicatore ti sei messo da una parte una strategia, hai fatto il presidente, da presidente della Camera hai voluto dare ancora delle spadate, dato che siamo un'altra volta usciti vincitori dalle ultime, dall'ultimo confronto eccetera.
Ho capito.
Grazie Alessandro. Anche ai nostri amici del Carroccio eccetera eccetera.
Vabbè. Quindi, Alessandro, grazie, la devo lasciare. La devo lasciare, lei considera Bocchino e Fini dei traditori sostanzialmente, vero?
E questo non gli tira nemmeno i calzini, mandiamolo via, cacciamolo.
E come? In che modo? In che modo? Come si fa a cacciare?
Basta,
è stato eletto.
Chiude la porta domani mattina.
Ma quale porta? Della Camera?
Al governo c'è.
Come si fa a chiudere la porta della Camera? Alessandro, come si fa a chiudere la porta?
Berlusconi, Alessandro Doris, cioè Ennio Doris,
vabbè. Alessandro, come si fa a chiudere la porta da presidente della Camera? Mica si può far dimettere così, Fini su due piedi. Vabbè. Eccoci qui, 19:45. Valerio da Roma, buonasera.
Lei, dottor Tusciani, guardi, io che devo dire, sono assolutamente costernato perché il tenore degli interventi che ho ascoltato poc'anzi mi fanno riflettere su un punto. Ma allora,
mi scusi un attimo, Valerio. Questo è l'ascoltatore di prima da Livorno, esprimeva un sentimento di pancia che molti elettori del centrodestra hanno
di pancia. Sì,
nei confronti di Fini, e sono cose da considerare, per carità, condivisibili, non condivisibili, eccetera. Sono cose da considerare.
Mettendosi intorno a un tavolo dell'ascolto, ipotetico tavolo dell'ascolto, sembra che, come dire, questi disturbi di pancia siano, come dire, ubiquitari, e sia mancata ad oggi un'analisi di carattere un po' più profondamente politica. Cioè,
lei
qua,
dice,
ma se non è sì, cioè, voglio dire, qui, cioè, banalmente.
Mi faccia la sua di analisi politica, Valerio.
Un'analisi, ma guardi, proprio stringata e semplice.
Molto
secondo me, nella situazione attuale, Fini ha fatto un'operazione assolutamente, come dire, nuova. Perché obiettivamente, mi parli oggi di un dibattito politico, non c'è. Un confronto politico serio, non c'è. Quest'uomo sostanzialmente ha rivendicato un'ideologia a cui appartiene e ha sempre detto di appartenere, fa parte di una coalizione nella quale, come dire, è entrato ovviamente per interessi politici, ma dalla quale si può anche distanziare se ha delle posizioni diverse da una parte dell'attuale coalizione che oggi muove.
Ho capito, secondo lei, Valerio, ha posto dei problemi politici concreti e rispetto al nulla che c'è nella politica di oggi si fa bene, diciamo, bisogna ascoltarlo. Ho capito, no, ma per carità, è una analisi anche condivisibile da un certo punto di vista, ma noi siamo in collegamento con l'europarlamentare del Partito Democratico, Deborah Serracchiani. Buonasera.
Buonasera a lei.
Come sta?
Bene, grazie.
Dove si trova?
Sono a Udine in questo momento.
A Udine. Quante volte si va a Strasburgo?
A Strasburgo una volta al mese, andiamo a Bruxelles tutte le settimane.
Tutte le settimane a Bruxelles e una volta al mese a Strasburgo. Ma si lavora molto da parlamentare europea, Serracchiani?
Beh, abbastanza, devo dire che si lavora molto nelle commissioni, il lavoro che si fa a Bruxelles. A Strasburgo si va solo a votare praticamente, la cosiddetta plenaria.
Ma alla fine è noioso oppure insomma interessante questo lavoro? Lo dica sinceramente.
Ma guardi, io glielo dico sinceramente, ho preso due commissioni molto interessanti, una è trasporti, l'altra è libertà civile e immigrazione. Per cui insomma, forse è l'argomento che mi interessa più che il modo con cui si lavora, che in effetti è un po' molto burocratico.
Appunto, ma non è quella l'accusa che si fa sempre, no, all'Europa, insomma, troppa burocrazia.
Ma lei immagini che sono insomma 734 persone provenienti da 27 paesi diversi, per cui insomma anche le commissioni sono molto numerose, sicuramente c'è necessità di un'organizzazione importante perché il lavoro è anche piuttosto complesso, però devo dirle che è molto molto interessante.
Senta, se il segretario del suo partito, che in questo momento è Bersani, ma insomma chiunque, no, fosse venuto da lei a dirle: cara Serracchiani, lei in questa trasmissione non ci deve andare, perché è meglio che non ci vada. Addirittura pare che, naturalmente sto parlando di Berlusconi Bocchino, pare che Berlusconi abbia detto a Bocchino: allora io ti infilzo se ci vai, così riportano le agenzie, per carità. Lei come avrebbe reagito di fronte a una volontà da parte del capo del suo partito, in questo caso anche il capo del governo, di dire: guarda, è meglio che in questa trasmissione non ci vai? Come avrebbe reagito?
Le dico scontatamente che per fortuna non mi capita, e avrei reagito comunque molto male, però avrei portato la discussione nel luogo politico che deve essere all'interno del Partito Democratico. Poi se all'interno del Partito Democratico la discussione non è possibile, allora mi pongo il problema, mi chiedo se quello è il partito giusto nel quale discutere democraticamente.
Cioè, anche secondo lei Bocchino ha fatto un troppo casino in questi giorni?
No, ma guardi, onestamente io credo che la verità è che in quel partito lì non ci si è abituati, insomma, no? Sembra quasi che sia sfuggita di mano la regia e quindi sembra che tutto sia molto più eclatante di quello che è di fatto, insomma, credo
che ci sia qualcosa di nuovo, che ci sia qualcosa di nuovo, è vero, però rispetto al passato non c'è dubbio, queste discussioni non c'erano. Non ricordo, boh, questo è curioso, il Partito Democratico in questi giorni, il PDL, cioè,
accidenti.
Che dice?
Beh, abbastanza, c'è una certa inquietante somiglianza.
Beh, insomma, per la prima volta
in
questo
periodo del Partito Democratico. Beh, adesso mi sembra che insomma stiamo diventando un po' più maturi.
Lei dice, Beh, insomma, per esempio leggo che D'Alema in un'intervista oggi su Corriere della Sera dice una cosa su cui altre persone non sono d'accordo, cioè Fini è un interlocutore. Ma che vuol dire Fini come interlocutore, secondo lei? Il telefono va e viene, in questo caso è andato. Era il telefono di Deborah Serrocchiani, europarlamentare del Partito Democratico, con cui naturalmente ci colleghiamo tra pochissimo. Marco da Roma, buonasera. Marco?
Buonasera Luciani, buonasera.
Eccoci.
Dunque, innanzitutto complimenti per come ha affrontato l'ascoltatore di ieri sera. Ci mancava solo che le dicesse che le segretarie erano brutte e poi aveva concluso indegnamente. Ci siamo veramente divertiti. Dunque io comunque per come dire, accettare la sua provocazione, non provocazione, la richiesta di ieri sera con la quale diceva, chiedeva di interpretare le parole di D'Alema. Non so se ricorda.
Dica Marco, quali parole?
Sì, l'affermazione con la quale a mio modo di vedere richiamava il suo partito, la sua parte politica a affrontare i veri problemi dell'Italia. Questo si può vedere anche in maniera ironica se si vuole,
sì,
ma io vorrei vederla in maniera ottimistica e quindi lasciare da parte la caccia a ciò che è Berlusconi nel bene o nel male e andare di nuovo sui temi che al cittadino veramente stanno
veramente. La mia ironia di ieri su D'Alema non era proprio su una frase del genere. Marco, un attimo solo perché abbiamo ripristinato il collegamento con Deborah Serracchiani. Allora, dove eravamo, Serracchiani? Con D'Alema che dice che Fini è un interlocutore. In che senso è un interlocutore? Mi spieghi, perché insomma qui pare che ci sia per qualcuno del Partito Democratico, non dico D'Alema, forse altri eccetera, una sindrome. Siccome Fini si è messo contro Berlusconi, adesso c'è quasi un inno al Fini compagno. Adesso semplifico, comunque è vero che questa sindrome,
beh,
no?
Personalmente, a parte che credo che in questo momento ci sia ancora un problema di credibilità, glielo dico anche da un punto di vista personale, proprio guardando la storia di Fini, non mi sento ancora di dargli tutta questa credibilità, però devo anche dire onestamente che gli facciamo il servizio peggiore se lo consideriamo già da quest'altra parte, insomma, no? Anche perché andiamo proprio ad intaccare una possibilità, chissà se ce l'avremo mai, di averlo come interlocutore. In questo momento qui non mi sembra che sia quello il punto. Tra l'altro, questa rincorsa ad individuare sempre, ancora una volta, chi riesce a mettersi contro Berlusconi senza guardare a chi è costui, e quindi questi può anche essere Fini, mi sembra, come dice lei, una sindrome quantomeno curiosa.
E dunque quando D'Alema dice che Fini è un interlocutore dovrebbe specificare per che cosa, perché naturalmente con le persone si può parlare, però interlocutore...
È il Presidente della Camera, per cui è interlocutore per forza di cosa, lo è istituzionalmente. Ora da lì ad essere interlocutore di cosa, forse deve chiarirci quello.
Senta, poi tra l'altro Fini ha detto pure che la sinistra è disperata se pensa di reclutarlo, per cui proprio non le ha mandate a dire alla sinistra, diciamo.
No, infatti Fini mi pare che ci abbia dato picche già, no?
Certo. Senta, ma Nichi Vendola pare che stia lavorando per il futuro, per le primarie, eccetera, eccetera. Lei è contento? Potrebbe essere una persona, la persona giusta, o è troppo presto?
Ma guardi, le rispondo come abbiamo risposto per Fini, insomma, io credo che il Partito Democratico abbia un problema proprio come partito, deve tornare credibile, iniziare a parlare alla gente e farsi capire. Dopodiché è chiaro che è necessario il leader, ma se noi costruiamo prima il leader e poi ci facciamo intorno al partito, torniamo a fare degli errori del passato, se non anche l'errore stesso che ci abbiamo dall'altra parte, mi sembra speculare, no?
Però
prima il leader e poi il partito, io sarei per fare prima il partito e quindi cercare il leader che possa accompagnarlo nella...
È vero, è vero, però una persona, diciamo, non dico un Berlusconi, però insomma una persona che abbia un carisma, che rompa anche certi schemi, che spazzi via un po' di vecchia classe dirigente, ma non spazzi via nel senso brutale del termine, insomma, che metta da parte col suo carisma e anche col suo peso elettorale, ci vuole nel Partito Democratico.
Vabbè, ma non c'è dubbio, guardi, assolutamente. Sul tema del rinnovamento ci siamo spesi tantissime volte, siamo come dire, il partito che forse deve crederci di più di altri, perché pare che insomma di fatto non riesca proprio ad arrivare fino in fondo a quello che dice. Nicky Vendola in questo momento ha la capacità di raccontare una storia agli italiani nei quali gli italiani si riconoscono, anche quella parte che in questo momento
ma anche
è
fuori dalla Puglia,
minoranza,
anche fuori dalla Puglia, secondo lei? Questo è il grande dubbio.
Questo onestamente non glielo so dire. È chiaro che insomma lui in questo momento è una figura carismatica, non c'è dubbio, insomma, per cui sicuramente una persona sulla quale il centrosinistra tutto deve investire, ci mancherebbe, non mi pare proprio che si debba mettere in discussione questo. Onestamente però le dico, guardi, noi abbiamo un problema serio come Partito Democratico, perché diciamo sempre che dobbiamo investire sui contenuti, e va benissimo. Però nonostante noi lo facciamo, e lo facciamo spesso, poi però votano dall'altra parte.
Allora qual è
evidentemente
il problema?
Ecco, io penso che non riusciamo prima di tutto a raccontare noi la storia nella quale gli italiani sono protagonisti, come fa quell'altro. Intanto facciamo questo, e allora poi dopo dentro possiamo metterci i nostri contenuti.
Che significa raccontare? Che significa?
Sa qual è la mia impressione? Che insomma, il centrodestra non ha risolto il problema del lavoro, della crisi e tutto quanto. Però ciò nonostante,
risolvere.
Le persone, io guardo il risultato del elettorato.
No, ma difficile in generale.
I disoccupati non ci hanno votato, per esempio. Un dato che è emerso è che i disoccupati non hanno votato il centrosinistra. In un momento di crisi normalmente uno cerca di cambio dall'altra parte,
certo,
no? Questo avviene normalmente. Allora, evidentemente noi non riusciamo a rappresentarli. Forse siamo solo la loro rappresentazione, non siamo più la rappresentanza di quel mondo. Allora dico, prima di pensare solo ai contenuti, ci vuole anche un contenitore credibile, che è fatto anche da persone credibili, magari anche, come dice lei, sono il frutto di una generazione nuova.
Ma un po' di sano populismo ci vuole pure del centro-sinistra. Un attimo solo, un po' di populismo, di promesse, di sogni.
Stiamo dicendo la stessa cosa, insomma, ci vuole sicuramente la possibilità di parlare agli individui e metterli insieme sui temi. Invece noi continuiamo a parlare alle masse, solo che le masse non ci stanno più.
Senta, sentiamo insieme, se vuole, se ha tempo, i titoli dei telegiornali, poi chiudo con un paio di domande, magari mettiamo pure la 7, con un po' di serate che non mettiamo i titoli della 7. Eccoci qui alle 20 in punto, sentiamo il TG5.
Borse in rialzo dopo l'ok agli aiuti alla Grecia, piano di risanamento da Atene, tagli pesanti anche in Portogallo, molto bene l'asta dei titoli di Stato italiani. Anche l'esercito per contenere la marea nera che minaccia le coste della Louisiana, aperta un'altra falla, la Casa Bianca, emergenza di gravità nazionale. Maestre che maltrattano i bambini dopo l'asilo Chip e Chop, altri casi, un'insegnante arrestata vicino a Catania e ripresa da una telecamera. Caso Claps, vertice tra i PM e l'ispettore inglese che indaga sull'omicidio della vicina di casa di Restivo, un campione del suo DNA verrà consegnato agli investigatori italiani. Chissà parli, voglio la verità, al TG5, appello della madre di Stefano Majorana, scomparso da Palermo nel 2007 insieme al padre, il giallo di una pista in Colombia. La Cassazione, i comuni responsabili dei danni causati ai cittadini dai cani randagi. In Italia ce ne sono 600.000 e scarseggiano i canini. Sorriso smisurato, occhi che incantano, a 42 anni con tre figli piccoli, Julia Roberts è ancora la più bella del mondo.
E da Julia Roberts al TG1 alla 7 non ce l'abbiamo oggi, perché hanno fatto una copertina unica sulla vittoria dell'Inter, sulla qualificazione dell'Inter.
La Grecia reagisce bene al piano di aiuti deciso dall'Europa, le borse volano, ma ora misure dolorose. Stato di emergenza in Louisiana, la marea nera non si ferma, presto arriverà sulle coste, Obama invia l'esercito. Schiaffi agli alunni in classe, arrestata maestra a Catania, a Milano per abusi su minori finisce in manette noto gallerista. Concerto offerto al Papa da Napolitano per i 5 anni di pontificato, il presidente, grazie per l'impegno dei sacerdoti. Caccia al coccodrillo in un lago del Casertano, giorni fa l'avvistamento, ora si sono perse le tracce. 1 maggio, una lunga storia che non tutti conoscono, sabato negozi aperti in alcune città, ma è previsto
su Blob Confini della realtà, storia di un'amicizia tra Fini e Berlusconi. Siamo in collegamento con Deborah Serracchiani. Allora, signora Serracchiani, qui c'è un problema, perché tutta l'attualità, il dibattito politico è occupato da Fini e Berlusconi. Voi in questo momento potete dire qualsiasi cosa, ma insomma, questo è un problema serio. Cosa nasconde questa situazione, però? Che in realtà all'opposizione manca qualcosa, non so bene cosa. Secondo lei cosa?
Guardi, purtroppo non credo ci manchi una cosa sola. Come ricordava lei prima, ci manca probabilmente la possibilità di avere un certo carisma e un certo convincimento delle forze. Ma guardi, il mio timore è proprio quello, che maggioranza e opposizione la facciano ormai all'interno del PDL. Il PD rischia di essere davvero ai margini. Allora, a questo punto dobbiamo iniziare a dettare l'agenda noi. Mi pare che stiamo iniziando a farlo. C'è stata una proposta anche concreta, con 10 punti concreti sui quali intervenire e fare delle proposte.
Cioè, ancora siamo all'annuncio che ci saranno 10 punti, non a quali sono questi 10 punti.
Beh, su alcune proposte di legge siamo già a deposito delle proposte di legge. Penso ai temi sul lavoro, ma anche ad altre.
Però lo sa che io da osservatore, da osservatore esterno, eccetera, io sui singoli temi, a parte i no alle cose del governo, che in alcuni casi naturalmente sono legittimi, anzi è tutto legittimo, però io non è che io mi ricordo una proposta, che ne so, sulle pensioni, vogliamo aumentare l'età pensionabile, no, non c'è questa proposta, cioè non vedo mai un tema concreto che esce fuori su cui, non lo so, magari è una mia impressione, su cui il PD fa battaglia, su cui insiste, al di là del fatto che Bersani sostiene che il governo si deve impegnare di più sull'economia, per i salari.
Però abbiamo fatto delle proposte concrete per la riforma degli ammortizzatori sociali, stiamo facendo delle proposte concrete per inserire il contratto unico di lavoro, stiamo facendo delle proposte concrete per l'energia alternativa al nucleare.
Sul contratto unico di lavoro vi siete un po' divisi.
È chiaro, stiamo discutendo, non sto mica dicendo che abbiamo fatto una proposta.
No, quella è una buona idea. Per carità,
però insomma, credo che sia anche il modo per muovere un po' un settore che è fortemente in crisi, anche quello di rivedere il mercato del lavoro credo che sia un impegno fondamentale, come anche il fisco, per esempio. Tra quelle proposte che le citavo oggi c'è anche quella del fisco, c'è anche, per esempio,
però da questo punto di vista sul fisco, Serracchiani, è paradossale che abbia fatto più discutere De Benedetti sul Foglio piuttosto che una proposta del leader del Partito Democratico. De Benedetti sul Foglio, che per carità adesso non magari non l'è più, la tessera numero uno del Partito Democratico, l'ex tessera numero uno del Partito Democratico, ha suscitato un dibattito mediatico, naturalmente, non è che appassionati i cittadini, sul fatto che dice bisogna abbassare le tasse, bisogna fare questo, uno, due, tre. Ha funzionato più lui da un punto di vista, diciamo, di proposte che il leader dell'opposizione. Questo è curioso.
Guardi,
no?
Che noi abbiamo delle difficoltà a comunicare, l'abbiamo detto credo in tutte le salse. Il problema però è anche un po' della comunicazione e dell'informazione. Dopodiché il Partito Democratico deve stare sulle cose, questo ha ragione lei. Le dico, dibattiamo probabilmente su questioni nelle quali il centro delle cose viene preso da altri, insomma, come succede adesso. Lei ha sfogliato i giornali oggi, avrà visto che insomma si parla soltanto di Fini, di Bossi e di Berlusconi e di quello che i tre si dicono, insomma, soprattutto Bossi e soprattutto Fini e Berlusconi. Credo che andremo avanti un po' per così, e quando non facciamo questo ci mettiamo a parlare delle riforme per non parlare d'altro. Ecco, dovremmo tentare di distrarci di meno se riusciamo e cercare di andare al concreto, e il Partito Democratico ha una grande responsabilità su questo.
Senta, un'ultima cosa, ma magari è presto, eccetera, ma in fondo lei cosa pensa di quale potrebbe essere, di chi potrebbe essere il leader del futuro del Partito Democratico? Lasciamo parte da parte Vendola, che non è nemmeno del Partito Democratico, ma nel Partito Democratico lei vede una persona che da qui a qualche mese insomma si può candidare?
Mese, insomma, abbiamo appena fatto il congresso.
Beh, insomma, di qui a qualche anno, no, verso il 2013, chi vede come astro nascente? C'è una persona di cui...
Guardi, spero di non aspettare ancora l'astronascente, spero di avere...
No, l'astronascente è la persona già...
No, sicuramente, guardi, l'ha detto lei prima, ci vuole del rinnovamento per renderci credibili, altrimenti la gente non guarda più a noi, perché in fondo, insomma, una parte del Partito Democratico ha necessità assolutamente di cambiare volto, non c'è dubbio.
Vabbè, un nome non me lo vuole fare,
guardi, secondo me potrebbe anche arrivare il tempo che sia una donna, chissà.
Deborah Serracchiani, no?
No, si figuri se faccio l'autocandidatura, non funzionano e servono per bruciarsi peggio.
Grazie, buonasera.
Grazie a lei, arrivederci.
27 800 24 00 24, un ascoltatore, direi un paio, poi pubblicità. Dove andiamo? Rino da Forlì, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. No, io volevo intervenire sulla questione che ho sentito la canzone per Silvio Berlusconi, pur essendo uno che ha votato per lui, però la cosa mi sembra a sto punto esagerata, che la gente naturalmente non sono né idiota cosa, ragiona con la propria testa, pur ammettendo che c'è chi accetta tranquillamente che si facciano anche gli inni a Berlusconi, però insomma, non credo che tutti siamo degli Emilio Fede.
Cioè, che vuol dire? Non ho capito, che alla fine l'inno è solo una canzone. Beh, certo, rispecchia, però adesso non dobbiamo nasconderci.
Beh, vabbè, insomma.
Nessuno nella storia della Repubblica ha fatto una canzone sul leader politico. Magari sì, forse per Craxi qualcuno, forse per... Magari sì. C'erano delle canzoni anche per Berlinguer.
Probabilmente c'erano delle... Ci sono delle esagerazioni, teniamo conto. Cioè, se ci si occupasse di più di problemi concreti del paese, forse sicuramente...
Vabbè, quello è un discorso facile, Rino. L'inno per Berlusconi.
No, lei adesso chiedeva alla Serracchiani se c'era qualcuno del PD dell'opposizione da contrapporre a...
Non me l'ha saputo dire, non me l'ha saputo dire qual è.
Appunto, ma perché non c'è, quindi ecco che la gente fa fatica anche a dare i voti al PD se non c'è qualcuno che prenda di petto la situazione, tipo De Benedetti, come stava dicendo, ma è l'unico, però poi viene messo in un cantuccio e diciamo così, messo da parte.
Cioè, comunque, secondo lei potrebbe essere l'editore di Repubblica, potrebbe essere un buon nome?
No, beh, il figlio, non decisamente Carlo De Benedetti,
figlio,
però
il figlio,
insomma,
Vincente. Vabbè, ho capito, Rino. Andiamo a Firenze, Daniele.
Sì, buonasera Cruciani. Premetto un giudizio personale, perché io trovo che dalla famosa discesa in campo ad oggi, nello svolgimento della vicenda politica, c'è molto della trama della fattoria degli animali.
Della fattoria degli animali. Mi spiega questo concetto tra un attimo dopo la borsa. Eccoci, 20 e 12, confini della realtà, Blob.
È Fini che fa il controcanto quando dice queste cose o esercita il suo diritto dovere di dar voce alla coscienza anche di tanti elettori del PDL? Anche di tanti elettori del PDL, sottolineo tre volte il concetto.
Questa linea della vita, che è estremamente lunga, il Monte di Vendere è molto carnoso, quindi vuol dire che sei una persona che combatte...
Ci spieghi qual è il Monte di Vendere, così a caso uno barba, se lo guarda da solo. Questo è il Monte di Vendere, sì, cosa rappresenta?
Rappresenta praticamente...
Qual è il Monte di Vendere?
No, ascolta, tu fai le tue cose,
perché
non ti interrompo, per favore. Vai nei tuoi rangi.
Questo è il Monte di Vendere.
Pomeriggio 5.
Esatto.
Cosa si vede col Monte di Vendere?
Da qui partono tutte le linee. Linea della vita, linea del cuore, partono tutti.
Si era messa a leggere la mano da 30 metri di distanza.
Va bene, eravamo con Daniele da Firenze. Daniele, prego.
Sì, buonasera.
Allora,
sì, facevo riferimento appunto, come
sintetizziamo,
una premessa, quella della fattoria degli animali, che è un libro ovviamente invito a leggere e a rileggere a chi non l'avesse fatto. Ma, quindi, detto questo, appunto, io non certe posizioni, certi distinguo che adesso fanno i finiani, per carità, sono meglio tardi che mai, comunque mi sembrano per quantomeno tardive. Ma io vorrei sapere la sua opinione su questo. Secondo me ci sono due vizi alla base di tutto. La prima è il concetto dello Stato come azienda, quindi una gestione padronale. E quindi da qui, anziché cittadini, si diventa dipendenti a tutti i livelli, anche chi occupa dei gradi nelle istituzioni, quali una presidenza di una Camera. Il secondo vizio di fondo è il concetto che chi vince, chi ha la maggioranza, comanda. E mentre in realtà io credo che chi ha la maggioranza,
questo qua, mi scusi,
vince,
è un vizio.
Governa. Ecco.
Sì, governa, comanda, intendo questo, governa naturalmente, però. Fa passare la sua posizione.
Come viene inteso nell'esercizio
da Berlusconi?
Mandato,
da Berlusconi?
Dal popolo della libertà in generale, nelle espressioni più. Vede,
però, Daniele, mi scusi, lei è tre minuti che è intervenuto, io non sono riuscito ancora a capire dove vuole andare a parare. Mi scusi se glielo dico.
No, io volevo
perché
sapere
qui c'è
se
bisogno anche di sintesi.
Questa mia visione sui due vizi di fondo.
Ma i vizi di fondo di che cosa? Del centrodestra? Non riesco a capire quali sarebbero questi vizi.
Sì, dell'esercizio, diciamo, o comunque chiamiamolo più generalmente del berlusconismo. Ecco.
Del berlusconismo, io non so manco che sia il berlusconismo, figuriamoci un po'. Se vedo Berlusconi da Bonolis.
Le vedo tardive, ecco.
Nelle nubi intravedo.
Se il buongiorno si vede dal mattino, altro che Partito Liberale di massa.
Ok, ora cominciamo. Ecco, a me c'è una cosa che mi fa impazzire, tra l'altro, è il, per carità, poi sarà vero, diventerà qualcosa di concreto, ma il fatto che Fini si presenti come il leader di una nuova destra liberale è una cosa che mi fa diventare matto, perché io francamente gli ho visto prendere in tutti questi anni, eppure seguo fini della campagna elettorale con Rutelli del 93, gli ho visto prendere un sacco di posizioni, tutte molto condivisibili eccetera, ma posizioni ecco liberali sui temi dell'economia, bah, insomma molto poche.
Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è.
Guardando una trasmissione di Michele Santoro, presi la chitarra e nacque questa canzone. Inizialmente in modo assolutamente spontaneo. Sì, pensi che ancora adesso devo mettermi la mano sul cuore quando l'ascolto. Ma in casa lo facciamo quasi tutti. Quando passa in TV la canzone, perché ormai il CD l'abbiamo fuso a forza di sentirlo ai bei tempi, l'istinto è quello di mettere sempre la mano sul cuore. Meno male che Silvio c'è. Molti, moltissimi amano il presidente Berlusconi e quindi hanno cavalcato questo concetto: presidente siamo con te, meno male che Silvio c'è. Se Gianfranco Fini, presidente Fini, non ha provato nessuno che ha avuto la bontà di scrivergli una canzone, diventa un problema suo.
Meno male che Silvio c'è.
Se il presidente Fini me lo chiede, volentieri gli facciamo una versione tutta per lui. Dopo presidente siamo con te ci può stare meno male che Fini c'è, ci può stare meno male che Bocchino c'è, ci può stare tutto, no?
Politici e non ho neanche immobili.
Beh, avete sentito l'autore di Meno male che Silvio c'è, si chiama Vantini, intervenuto prima qui alla Zanzara su Radio 24, dire beh insomma Fini è un po' invidioso, se vuole gliela faccio io una canzone, probabilmente non ha così tanta gente dietro che lo ama come il presidente Berlusconi. Poi quella scena meravigliosa, straordinaria, di tutta la famiglia Vantini che ogni volta, non so se sia vera, probabilmente no, ma comunque ce l'ha raccontata qui, mentre passa l'inno in televisione, nelle occasioni in cui passa quest'inno comunque si canta questa canzone, si alzano e si mettono la mano sul cuore. Bah. Roberto D'Agostino, buonasera.
Buonasera a tutti, grazie.
Grazie a lei.
Non merito così tanto.
Ma merita, merita, come no. 10 anni, il 22 maggio, tra quasi un mese, 10 anni di Dago Spia. E com'è questo Dago Spia? Vecchio, vecchio oppure ancora giovane? Dopo 10 anni.
Io so vecchio.
No, lei, Dago Spia, Dago Spia, il suo sito, com'è?
Dago Spia è un bebè, sta ancora ciucciando.
Sì.
Il fatto che ciuccia perché tanto l'Italia fornisce sempre,
esatto,
una grande quantità di sorprese, no?
E come no?
Veramente, io a volte il sabato e domenica che prendo un po' di fiato, mi manca, a me è una droga, perché è talmente un flusso di tipi strani, foto sceme, bambini di qua, cioè, a volte capisci perché non puoi andare a vivere all'estero? Dove lo trovi?
E dove lo trovi questo materiale?
Non so,
questo materiale? Non so, questo materiale umano?
Disumano.
Disumano.
Non so, disumano questo che abbiamo noi. E quindi praticamente è sempre eccitante, ti mantiene in vita poi.
Senta, ma è vero che oggi è andato all'università?
Sì, sì, alla facoltà di lettere.
Beh, dunque,
con i miei due padri fondatori mi sono fatto scortare, anziché carabinieri, a Arbore e buon compagno.
E che ha raccontato agli studenti?
Beh, per loro chiaramente non sanno, troppo giovani per sapere quelli della notte, altra domenica,
sì,
quindi non sanno nulla, anche cioè, non è che la Cospia sia poi così popolare.
Tra i giovani, no?
No, perché sì, ma certo.
Perché si rivolge alla classe dirigente, no? Più o meno.
La classe digerente.
Digerente.
Ma il problema fondamentalmente è un altro, poi. È che vi ho raccontato più l'avventura che mi è capitata, no?
Sì.
Ha dimostrato che si può fare, impegnandosi 10 ore al giorno, qualcosa senza aver nessuno sopra la testa. E soprattutto ho fatto vedere davanti a tutti come si mette un articolo nel sistema, come se in uno stesso momento puoi collegarti con tantissime persone. E quindi la capacità che internet ha avuto di cambiare l'epoca.
Senta D'Agostino, ma di chi è stata questa idea? Cioè, come è nato D'Agostino?
Ma D'Agostino è nato soprattutto. Io dico sempre che sono i lettori, è la posta che modifica tutto. Io sinceramente sono partito andando verso destinazione A e sono finito a Z. Eterogenesi dei fini, dicono chi ha studiato. Io non ho mai sinceramente aspettato di fare questo, come dire, approfondimento economico, finanziario che faccio oggi.
Sì.
Solamente è capitato che poi il pubblico, i naviganti, hanno chiesto questo. Volevano sapere tutto dei Geronzi, di Maranghi, di Cuccia, anziché dei soliti noti dello spettacolo, del cinema. E quindi ho dato loro ciò che loro vogliono, perché su internet, a differenza soprattutto del, come si chiama, a differenza dei giornali,
della carta stampata,
tu vedi dalle cliccate qual è l'articolo
che tira di più, che tira di
quindi
più.
Se vedi che appunto le generali o Mediobanca sono più cliccati dell'ultimo Sanremo,
e quello gli devi dare.
Quindi è molto semplice, puoi fare una scaletta delle priorità.
Beh, e oggi le cose più cliccate quali sono? I nudi oppure i gossip finanziari?
No, domani mattina.
Eh?
Domani mattina lo vedo.
No, ma oggi nel senso, in generale, quali sono le cose più cliccate? La tipologia, cioè le cose di finanza, le cose di politica, le cose di...
Sì, sono quelle, sì, soprattutto quelle, poi... questa cosa di che ho tirato fuori della suocera di Fini
molto
ha colpito molto, perché
anche questo hanno attribuito al giornale una cosa che io l'ho detto ieri in trasmissione più volte, io l'assicuro, lo scoop è di Dago Spia, cioè lo scoop, cioè la notizia data è di Dago Spia, poi è stata ripresa.
Ma a me la cosa che mi dà un po' fastidio oggi, che in un'intervista Feltri dice: ma io non guardo il computer, c'è una redazione che mi fornisce.
C'è qualcuno che lo guarda per lui.
Ma scusa, io non lo so, cioè, ho fatto un lavoro per sapere quanto prendevano a puntata, di qua, di là, hanno tutto ripreso.
Quello bisogna essere contenti. La citazione c'era nel giornale, per carità, non è che fosse.
No, oggi nell'articolo che ho fatto, editoriale Feltri, no.
Ah, nell'editoriale di Feltri, no. Sì, sembrava farina nel loro sacco. Sì,
tutto farina loro. Beh, allora a questo punto. Ma comunque chi se ne importa, lo sa.
No, certo.
L'importante è che qui ci sono i temi, che esempio il pubblico, i naviganti, gli utenti si incavolano da morire. Cioè sul fatto che qualcuno possa guadagnare una cifra simile, pur essendo estraneo, abusivo a quel mondo. Quindi si crea una sorta di una rabbia, io vedo dalle mail che mi manda, che non pubblico perché sennò so querele.
Ma quante querele c'ha lei? Tante? No.
Che poi alla fine.
Cioè i nemici di Dago Spia, quelli che sono particolarmente arrabbiati, a parte Della Valle, come sappiamo, eccetera, ma a parte quelli che sono particolarmente arrabbiati, sempre.
Quelli sono arrabbiati, eh?
Solo Della Valle si è arrabbiato?
No. Della Valle, Montezemolo, eccetera, tutti quanti. C'è proprio tutto il potere praticamente, perché poi non fa piacere a nessuno di loro vedere, no? Con quello che fanno poi di
le smorfie, le facce, le feste, no, gli atteggiamenti.
Quello che fanno verso i giornali per cercare il loro consenso, poi si fuori un sito che racconta di questo e quest'altro. Quindi questo crea. Non sono abituati, cioè in Italia ho capito una cosa, che a fare il controcanto. Un po' duro.
Senti D'Agostino, ma poi c'è questa storia degli appellativi che è straordinaria. Alcuni li prendete, diciamo, da altri, altri li coniate direttamente voi. Per esempio, già me ne frego è vostro, no?
Adesso è già mi pento.
Poi tra gli altri che Fini, no? Poi tra gli altri famosi quali ci sono?
Ma c'è questo tentativo oggi di rendere con soprannome un nominio, un classico, no? Di rendere un po' tutto diverso, un po' tutto colloquiale, qualcosa che possa far capire che questo Pier Ferdinando Casini, basta dire Pier Furbi, hai detto tutto, no?
Pier Furbi sì, è vostro. Il Banana adesso lo utilizzate molto, quello è copyright Travaglio?
Sì, quello è Travaglio.
Quello è copyright Travaglio.
Vabbè, sai, tu pensa solo l'abuso che hanno fatto, una via battuta su Prodi, da 10 anni chiamano Prodi Mortadella.
Questo è D'Agostino?
E io scrissi, Prodi una mortadella dal volto umano.
Ah, vabbè, lì chissà chi rivendica mortadella, magari lo rivendicano.
No, no, questa è.
Questa è D'Agostino, possiamo essere sicuri.
Puro D'Agostino.
Puro D'Agostino. Senta, ma io consulto Di Giorno ad Agospia per un solo motivo, perché vedo rappresentati quello che in Italia non si è mai fatto, i Guignol della politica, che è una straordinaria trasmissione televisiva francese che prende in giro i politici francesi in maniera molto più efficace di tanti comici italiani. Ecco, un po', non c'è solo questo, perché su D'Agospia c'è molto altro, ma un po' c'è questo, attraverso i soprannomi, attraverso riprendere gli articoli e scriverne di propri, le facce di Pizzi, insomma ci sono un po', insomma, c'è la ridicolizzazione, se vogliamo, dell'aspetto più deteriore della politica, o no?
Ma sono, diciamo, stare i potentoni durante le feste, durante i loro giochi, durante le loro riunioni, cioè, guarda che una foto parla più forte di mille parole, un cafonal è più forte di un editoriale, ti assicuro, cioè, quando vedi questi come sono ridotti, no? Allora capisci che poi in fondo tutto questo grande alone.
Ma D'Agostino, quali simpatie attribuiscono a D'Agostino simpatie politiche, diciamo, che tipo di simpatie attribuiscono? Ti dicono di tutto?
Mi dicono di tutto, un giorno mi dicono che sono berlusconiano, un giorno dopo mi dicono che sono fignano, insomma, ogni tanto, cioè, a me la cosa che mi fa più divertire è che ognuno mi attacca una pescetta. Ma io poi su questo campo della politica ho già dato quando ero giovane, non me ne importa assolutamente nulla.
Che me frega, basta.
La
basta
mia battuta, sai qual è la mia battuta?
Qual è?
Tra destra e sinistra preferisco il centro storico.
E con questo chiudiamo, grazie. 10 anni di D'Agospia, grazie a Roberto D'Agostino.
Grazie a voi, molto gentili, grazie.
20 e 28, 800, 24, 00, 24, da destra e sinistra preferisco il centro storico, immagino, di Roma, dove abita D'Agostino. E siamo qui alle 20.33, 800 24 00 24, andiamo con il TG2.
Sì, della Grecia al piano di salvataggio voluto dalla Germania, sostenuto anche dagli Stati Uniti. Atene annuncia misure drastiche contro la crisi, le borse tornano a volare. Le dimissioni di Italo Bocchino da vice capogruppo del PDL. Il parlamentare dice: sono stato epurato da Berlusconi per colpire Fini, ma dal partito replicano: vuole solo alimentare polemiche. In provincia di Catania, maestra d'asilo arrestata perché picchiava i bambini. La donna smascherata grazie a un video. La grande rabbia dei genitori. Parla il TG2, il giovane che ha visto morire un'intera famiglia sull'autostrada A4 nei pressi di Desenzano. Ho parlato con chi ha provocato l'incidente, ma ora deve pagare. José Mourinho realizza un altro grande risultato e torna a zittire i tanti critici avversari. Ritratto di un uomo controcorrente, comunque protagonista.
Bene, questo era il TG2 delle 20.30, siamo con gli ascoltatori e riprendiamo da Cuneo. Alessandro, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Senta, le voglio leggere questa cosa esilarante della politica, perché ci fa capire diverse questioni. Luciana Sbarbati ha 63 anni, è in Parlamento da diverso tempo. Leggo sul Corriere della Sera, state ad ascoltare, e pensare che con i repubblicani europei, aveva contribuito a creare l'unione guidata da Prodi e poi era confluita nel Partito Democratico. Ora la senatrice Luciana Sbarbati lascia il gruppo del PD per aderire a quello dell'UDC. Nel corso di questi anni ha spiegato e è apparso chiaro che il PD, che ha voluto escludere dall'atto fondativo la componente laica repubblicana, si è risolto nell'incontro di vertice tra un'area del mondo cattolico e la vecchia tradizione marxista. Questa tenaglia tra ex DS ed ex DL, prosegue la Sbarbati, esclude proprio quelle culture e quella visione politica che si riassumono nella democrazia liberale. Di qui la decisione di riprendere l'autonomia del movimento dei repubblicani europei per rafforzare la liberal democrazia, e va nel gruppo dell'UDC. Io sfido i più esperti scienziati della politica a tradurre in qualcosa di comprensibile frasi di questo tipo. Alessandro.
Ah, certamente, poi Partito Repubblicano Europeo aveva una percentuale dello 0,1, mi ricordo.
Ma forse nemmeno quello, insomma. Comunque.
Esatto, quindi proprio autoreferenzialità questa. Poi cercare la laicità in un partito di ispirazione cattolica.
Beh, insomma, appunto, va nel gruppo dell'UDC, ma di che stiamo parlando? Poi c'è la questione liberale, insomma, tutte. Insomma, di che parliamo adesso? Insomma, è pure imbarazzante approfondire la questione, però l'ho voluta leggere perché era curioso. In 10 righe. La Sbarbati è riuscita a dire componente laica repubblicana, mondo cattolico, vecchia tradizione marxista, tenaglia tra ex DS ed ex DL, democrazia liberale, movimento repubblicano europeo che è il suo, liberal democrazia. 10 righe, nemmeno forse, 7. Vabbè, Alessandro, lasciamo perdere queste quisquilie, di che mi voleva parlare?
Io volevo parlare di Fini, tanto per cambiare. Cioè, io mi chiedo di cosa si lamenta il Presidente della Camera, cioè lui sostiene di non avere diritto di parola all'interno del PDL, eppure lui e i suoi uomini sono costantemente in televisione a porre il loro messaggio, che francamente secondo me non è molto ben chiaro agli italiani, però questa possibilità ce l'ha. E poi da che pulpito la predica, perché Gianfranco Fini è stato presidente, segretario di un partito, Alleanza Nazionale, che in 14 anni ha tenuto un solo congresso, quello di scioglimento. E le minoranze, le correnti, quelle che lui definì metastasi, non mi pare che avessero tutta questa valenza all'interno del partito, erano messi abbastanza in un angolo, io penso ad Alemanno piuttosto che a Storace o ad altri. E quindi mi fa sorridere sentire questa predica, forse la legge del contrappasso, adesso si ritrova lì all'opposizione e si accorge che la cosa non gli sta bene.
Alessandro, sì, insomma, questa è la sua analisi, magari c'è dell'altro nella posizione di... Nella posizione di Fini, guardi, Berlusconi ha appena detto: ma quale epurato? Bocchino è un guappo. Siamo all'epurato e al guappo.
Sì.
Ma non è partito.
Non è proprio un politico
che è pura,
parte, diciamo.
Sì, non è proprio un politico che è pura. Berlusconi,
voglio dire. Comunque, poi anche Fini, secondo me, su quello che può essere una sorpresa sull'elettorato, dovrebbe anche fare un piccolo esame di coscienza, ma non nel senso pesante, però riflettere un po' su quella che è stata la coerenza della sua storia politica, no? È partito da posizioni ben definite, ancora nel 96 definiva Mussolini il più grande fascista del Novecento, nel 99 proponeva il nuovo fascismo del 2000, poi mano a mano ha cambiato idea, legittimo cambiare idea. Però bisogna renderne conto dell'elettorato.
Va bene,
perché...
Alessandro, ho capito. Ho capito che lei è molto critico nei confronti di Fini. Dove andiamo? Direi a Napoli da Luca. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io volevo dire, in primo luogo, volevo far notare come c'è stata un'evoluzione da gli anni iniziali di Forza Italia, che era nato come partito liberale, e adesso è un partito conservatore quasi reazionario.
Reazionario,
secondo me, mentre Fini, il nostro partito, da conservatore quale era, è diventato adesso un liberale. Io penso che lui stia facendo una strategia ottima, perché riuscirà ad attrarre tutti i voti del sud che votano a destra, votano Forza Italia, quello che adesso è il Popolo delle Libertà, e che sono scontenti di una politica molto orientata verso il nord.
Ma che non si sono frasi, ma lei si rende conto, Luca, per carità, detto con tutto il rispetto, no? Quando qualcuno mi dice la politica orientata verso il nord e dunque il sud viene discriminato dal governo Berlusconi, ma primo di che stiamo parlando concretamente? C'è la vecchia storia dei fondi FAS, ma insomma sono robe che con poca importanza. Poi che vuol dire? Insomma, in Calabria e in Campania chi ha vinto? Non è che ho vinto io, non è che ha vinto il centro-sinistra, non è che ha vinto il centrodestra. Per cui non mi pare che la gente.
Ma il centrodestra è fatto da varie parti.
Ho capito, ma non mi pare che. Sì, Luca, non mi pare che gli elettori del sud abbiano rispondano a questo tipo di. Sollecitazione che fanno i finiani, cioè non mi sembra che
allora
vedano.
Allora mi spieghi perché, diciamo, un sondaggio fatto da Donati di Repubblica dà il 6% a Fini. Chi lo vota a Fini il 6%? Il nord.
Ma non io adesso non so,
il centro non vota a destra, lo vota
qualcuno a nord Fini, apprezzerà Fini, no? Ho capito, ma che
sì,
vuol
ma
dire?
È una percentuale molto minima, perché al nord c'è il 33% delle persone che votano la Lega Nord.
Senta, Luca, io volevo semplicemente dire una cosa di questo tipo, rispondendo alla sua osservazione, sì, che dipingere questa vicenda di Fini come la ribellione di una parte dell'elettorato di centrodestra del sud contro la politica oppressiva nei confronti del sud, del governo nordista, del governo nordista, mi sembra una cosa ridicola.
No, io non ho detto questo, io ho detto riuscirà ad attrarre, non dipingere, io non ho dipinto nessuno, io ho detto che lui riuscirà ad attrarre l'elettorato del sud di centrodestra, o meglio di destra principalmente, che è scontento della politica di Berlusconi. Ma, quindi lui questa manovra la fa intelligentemente, tant'è vero che viene accreditato il 6% come sondaggio, ma sarà un sondaggio, non è
no,
vero.
No, non lo so, ma adesso il 6%
ormai
non
si vive solo di sondaggio.
Non sappiamo, ho capito, ma non sappiamo nemmeno.
Mi dica lei dove lo
ma
prende,
non lo so, Luca,
prende, assurdo,
ma
non,
ma non lo so, ma non mi sembra che la questione sia come dire, la questione di Fini la si possa legare alle vicende meridionali. Secondo me, nella maniera più assoluta, non è così. La ringrazio comunque di questa osservazione, che è interessante. Serafino da Genova, buonasera.
Buonasera, buonasera, dica. Cruciani, se fosse in politica lei la voterei.
Addirittura
sì,
ma non ho questa tentazione, almeno ancora no,
realisticamente come lo è Silvio,
non mi accosti a non mi accosti a chi è irraggiungibile lì nell'Olimpo.
Come mai Fini, da una vita ormai, subisce sempre le provocazioni e Silvio le fa? Silvio le fa, dà in pasto ai giornali quello che vuole, tutti scrivono, vendono, sono tutti felici e contenti.
Cioè Berlusconi provoca
e Fini le subisce, le subiva anche quando faceva le sedute politiche con D'Alema, che subiva il sarcasmo, la cattiveria di D'Alema, non era capace di rispondere. Eppure l'ho votato io, perché sono uno che vota ad persona.
Senta, c'è un ascolta, chi ha votato lei?
Anche Fini ho votato.
Vabbè, Fini c'è Alleanza Nazionale, dice,
quando c'era Alleanza Nazionale,
Senta, Serafino, c'è un ascoltatore all'inizio della trasmissione che mi ha detto questa cosa qui, sull'inno, no? Sulla vicenda dell'inno, meno male che Silvio c'è.
Meno male che Cruciani c'è.
Vabbè, adesso Serafino, non esageri però.
No, perché, non esagero, non faccio ironia.
Non esageri, perché altrimenti non ci credo. Allora,
attenta, no? Se lei mi dice Travaglio, Cruciani,
no, ma lasci perdere queste cose. Allora, però, Serafino, le voglio dire una cosa. All'inizio della trasmissione c'è un ascoltatore che ha, che ha detto una cosa interessante. Ma perché Fini la prende così sul serio questa storia? Questa storia dell'inno, in fin dei conti, perché ragionarci sopra l'inno? E poi pure Bocchino risponde, è andato dietro all'inno,
sì, ma perché risponde sempre a Feltri? Ma per carità di Dio, dovrebbe anche essere
con ragione. Basta,
dovrebbe
rispondere
essere innamorato. Ha cambiato donna, ma perché non è felice Fini? Perché è triste? Non lo so.
Questo è interessante. Perché c'ha questa faccia arrabbiata, il dito alzato,
ma
la faccia
arrabbiata? Perché è arrabbiata? Ma lei se lo ricorda nelle varie tribune politiche?
Beh, insomma, è sempre
D'Alema,
stato un po'...
il sarcasmo, la cattiveria di D'Alema, e l'ha sempre subita. Non si è mai riuscita a togliere
ha sempre avuto la risposta pronta, però Fini
sì, certo, è per tanto
è un po' peggiorato da questo punto di vista,
sì,
no?
Guardi, qui ormai tutti votano o per Berlusconi o contro Berlusconi. Sono andato a vedere un festival dell'Unità a Genova,
sì,
dove parlava lui,
sì,
io ho visto delle cose
parlava
Fini,
ah, sì,
e ho visto delle cose allucinanti. La parte radicale più sinistra d'Italia, che sono i Camali del Porto,
che applaudiva
Fini, ma una cosa vergognosa.
Ah, è vergognosa,
che rimane pur
Serafino,
sempre un fascista, mi scusi, sa.
Però Serafino, mi scusi, perché è vergognosa?
Insomma,
è segno anche di civiltà, i Camali di Genova che applaudono Fini.
Ma no, dove esiste una cosa del genere?
Ma su che cosa applaudivano?
Me la ricordo la battaglia che avevano fatto contro il governo Scelba Tambroni in piazza.
Vabbè, mo adesso che c'entra Scelba Tramoni con Fini?
Ma no, c'è, perché Fini è rimasto sempre un fascista, era il delfino di Almirante, l'ho votato, le dico che non lo voglio criticare, l'ho votato. Perché voto ad persona, io come ho votato anche un anno Berlinguer, non mi vergogno di dire queste cose.
E perché si
però lo vedo talmente
triste. Arrabbiato, perché così
eppure
arrabbiato?
Ha cambiato donna, dovrebbe essere innamorato, felice.
Vabbè, ha cambiato donna da un po' di tempo, 3 anni.
Vabbè, ma voglio
4,
dire,
forse.
È giovane, no? Ancora.
Molto giovane.
L'entusiasmo, il piacere. Non lo so.
E invece? Invece lei non riesce a capire questo.
Lo vedo subire Berlusconi. Ecco questo punto, no? Ah. Dovrebbe avere, imparare invece, e non impara.
Serafino,
quello si fa fotografie, fotografare con le bagage, con le escort, dà un pasto a tutti, come ieri diceva uno, ma Ferdi dovrebbe dimettersi, perché dovrebbe Berlusconi dire a Ferdi di dimettersi? È il direttore di un giornale risponde poi agli azionisti, devono vendere, le coppie vanno vendute, vuol dire che la politica di Ferdi va bene, funziona. Gli italiani d'altronde vogliono quello, anche perché qui non fa più politica. La politica la facciamo io e lei quando ci alziamo al mattino, come tutti gli italiani d'altronde. E tutti parlano di queste cose, ma Fini si arrabbia.
Ma perché si arrabbia per questa canzone? Non capisco, per la canzone.
Non lo so, non lo so, io la canterei a lei quella canzone.
No, però se...
Grazie Cruciani.
Grazie a lei.
Vale.
Ma i riferimenti sono reali. Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di crederci un po' in questo sogno. Per questo dico che meno male che Silvio c'è.
Speriamo che la tolgano, perché è peggio di Forbice lei, è come Forbice. Peggio, perché fa finta anche di essere chissà una specie di democratico, mentre non lo è, non è niente lei,
non sono niente.
È un asservito
a
al
chi?
Potere.
Al potere quale potere dominante?
È quello del nostro governo, quello è asservito alla massoneria, che vuole che le dica?
Che
io non
so.
La conosco. Le zanzare si schiacciano, ci stanno anche le racchette cinesi che fanno ciaff. Spero che lei incappi in una racchetta cinese che la frigga. Sarebbe una degna fine. Sì, lo schiaccio.
Guido, ieri sera, Vito da Brindisi, buonasera.
Buonasera, innanzitutto complimenti per la trasmissione, la seguo spessissimo. Volevo giusto dire la mia sulla questione della la dichiarazione della Sbarbati, la segretaria del Movimento Repubblicano Europei. Confermando che
ma non c'è niente da dire su quello, Vito, io l'ho letto, non perché aprire un dibattito.
No, mi andava così di fare così volgarmente sputtanare un po' la Sbarbati.
Addirittura, che vuole dire la Sbarbati? Povera Sbarbati, non se l'ho messa in mezzo.
Ero uno dei pochi iscritti, pochissimi iscritti ai Repubblicani Europei.
Ah, lei è uno dei pochi iscritti ai Repubblicani Europei, insomma, pochissimi iscritti.
Chi
gliel'ha fatto fare, Vito, mi scusi, ma qual è stata la perché, ripeto con tutto rispetto, ma uno perché decide a un certo punto nella vita mi iscrivo ai Repubblicani Europei? Qual è la cosa?
Non partecipando alle riunioni di condominio, del condominio dove abito, mi sono scelto un'altra riunione condominiale perché eravamo talmente
però,
pochi che erano.
Ho capito, Vito, però questo è masochismo, mi scusi, lei mi sta dicendo una cosa che.
Ma per quelli come me che un po' bazzicano, lanciano un piede a sinistra, il masochismo è ormai la regola.
No, ho capito, però cos'è che l'ha spinta, al di là dell'ironia, perché
no,
c'aveva un amico, che ne so, gli piaceva una ragazza, voleva rimorchiare qualcuno, non lo so perché.
No, non volevo rimorchiare nessuno, nient'altro. No, credo nei valori mazziniani e repubblicani.
Ah, ecco, vabbè, questo già è qualcosa.
È già qualcosa, insomma, di alto valore.
E si è iscritto,
me.
A un certo punto si è iscritto ai Repubblicani Europei.
No, non solo mi sono iscritto, sono stato anche candidato con i Repubblicani Europei.
Vabbè, questo non deve essere troppo difficile, mi scusi Vito.
La
selezione del condominio dei Repubblicani Europei non deve essere complicatissima.
È vero, questo c'ha ragione.
E allora, vabbè, comunque è stato candidato, per carità. Adesso...
candidato,
Ma dove? Al comune?
La parola d'ordine era stare alla larga dall'UDC, dal centro. Da questo fantomatico nuovo centro.
Ah, questo lo diceva la Sbarbati?
Sì, era la parola d'ordine del nostro movimento, perché la scissione tra dei repubblicani, del PRI, dalla Malfa, nasceva proprio sul presupposto che ci si voleva allontanare, no, dalla scelta della Malfa del centrodestra,
sì.
E abbracciare il lido di sinistra, perché Mazzini sarebbe morto avvolto in una bandiera rossa e mai in un'altra bandiera. Questo era, diciamo, quello che ci raccontavamo.
Sì,
ecco.
Sì.
E qualcuno ci credeva anche, io personalmente. Oggi scopro...
Certo, come faceva a crederci, non lo so. Comunque, vabbè, insomma, diciamo che ci credeva. Lei.
Ogni tanto
uno ha i suoi momenti un po' di...
Sì, dai, da bambino ho creduto anche a Babbo Natale, a un certo punto ho creduto anche...
La sua ironia è meravigliosa. Senta, però, Vito, mi scusi, lei per iscriversi ai Repubblicani Europei, come si fa? Come si faceva?
Niente, all'epoca ho dovuto versare 25 euro...
Pure?
Sì. Sostentamento... No. del movimento.
Mizzica, 25
nato.
Euro 25 euro per iscriversi alle Pubbliche Europee. E dunque poi dove si andava? Soprattutto lei come faceva? Brindisi non mi pare una roccaforte storica.
No, ero a Roma all'epoca, quindi ero proprio la segreteria nazionale, cioè c'era la segreteria nazionale a due passi, quindi voglio dire, per me era più facile.
Ah, la storia è questa, lei era vicino di casa della sede.
Sì, praticamente sì, insomma, era più facile arrivare da loro, che so che è la sede di Alleanza Nazionale o di quell'altro.
E poi lei era mazziniano, repubblicano. Cioè.
Da sempre,
da sempre. Ma
dire.
E dove è stato candidato poi, Vito?
A Roma, alle comunali, con Beltroni, la vittoria.
Alle comunali, quanti voti ha preso? 10, 15, 20?
Io ne ho presi forse una quindicina, sì. Alle provinciali voti. Ne presi qualcuno in più, andai fortissimo,
cioè
30, 50
voti. 50. Dove l'ha raccattati i 50 voti?
50 voti, tra l'altro in un collegio difficilissimo, Mentana, Monterotondo, guarda, non è facile.
Ma come l'ha presi i 50 voti? 50 persone che hanno votato lei, ma si rende conto?
Vabbè, le provinciali è facile, basta mettere la X sul simbolo. Ci
no,
sono, quello
ho capito, ma lei girando che ha fatto? Girava, che faceva?
Cioè, no, alle comunali ho fatto anche, sai, i miei piccoli comizietti aperitivi. C'avevo poi la mia attuale moglie che pazza come me, mi aiutava di notte a mettere i volantini sulle macchine, a imbrattare un po' le macchine o la città. Imbrattare ovviamente non così tanto per dire. E così con qualche amico facevamo i giri con i volantini. Poi ho recuperato quei 15-20 voti e ho lasciato il Lido Romano.
E dov'è adesso?
Anche di lasciare
è tornato a Brindisi.
Prima che la Sbarbati ci tradisse aderendo, alleandosi con l'UDC, lasciata proprio il Movimento Repubblicano Europeo.
Ho capito. Vabbè,
orfano.
A lei è orfano della Sbarbati. Ognuno si sente orfano di qualcuno, sentirsi orfani, della Sbarbati.
Lei per fortuna non rimane mai orfana la Sbarbati, perché
trova sempre qualche luogo dove accasarsi. Va bene, Vito, grazie.
Grazie a voi. Buonasera.
Mauro da Padova, buonasera.
Buonasera, saluti a tutti.
Dica, Mauro, veloce.
Ma io volevo capire se le notizie che sono comparse sulla stampa che riguardano il ministro Scajola si possono considerare secondo lei attendibili oppure una montatura della stampa, cosa ne pensava?
Ah, guardi Mauro, non credo che ci sia un accanimento della stampa nei confronti di Scajola, abbiamo letto tutti di questi assegni che sarebbero serviti per acquistare questa casa in nero provenienti da quella che viene chiamata giornalisticamente la cricca, ora non lo so.
Io avevo telefonato alcune settimane fa in relazione ai fatti che interessavano il senatore Di Girolamo, no?
Sì. Però che c'entra con Scajola, mi scusi?
Scusi?
Che c'entra con la vicenda Scajola?
No, perché allora ho avuto una bella soddisfazione perché nel mio piccolo ho contribuito anch'io ad allontanare un personaggio che proprio ritenevo non confacente al nostro Parlamento, no?
E allora?
E allora adesso, se qualcosa di questi fatti fosse vero, io sarei molto preoccupato che un ministro che ha la responsabilità dell'industria
vedremo gli sviluppi. Mauro, qualcuno già invoca le dimissioni di Scajola. Francamente io ho letto molte cose, ma insomma trasformare la vicenda di Scajola in un dibattito alla radio per adesso secondo me non ce ne sono i presupposti. Ma con l'intervento di Mauro chiudiamo naturalmente con il mitico Vantini. A domani.
Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno.
Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è.